I already know the answer. You are a disgrace.
也门的野中友好协会主席加迈尔。
Now to have psychologists and psychiatrists.
据说加迈尔先生在中国留学多年。
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini.
Our economy in crisis.Only proven reformers John McCain and Sarah Palin can fix it.
Lo spot dice la nostra economia è in crisi, solo dei riformatori accertati come John McCain e Sarah Palin possono metterla a posto. Ci vogliono regole più dure su Wall Street per proteggere i nostri risparmi, niente regali, tasse più basse per creare nuovi lavori e petrolio tirato fuori dalle nostre coste per abbassare i prezzi della benzina. McCain, Palin, leadership, esperienza per il cambiamento di cui noi abbiamo bisogno. Questo è il messaggio che John McCain approva e mette in circolo con il titolo Crisis, crisi, perché in America, nel mondo, non si parla d'altro e anche la campagna elettorale, seppure in modo abbastanza riottoso, deve occuparsene, deve lasciare i propri sentieri, in un certo senso già scavati, no? I propri percorsi di descrizione del perfetto candidato per fiondarsi sulla attualità, sullo stato di cose, sull'aria che tira in circolazione e d'improvviso devono fare a gara John McCain e Barack Obama a chi è più bravo, a chi è più adatto, a chi è più capace nel tappare i terribili buchi nella barca dell'economia americana, a cui a modo nostro, a modo di Jefferson Ming, quindi in una chiave al tempo stesso sociale, politica, di attualità, dedicheremo attenzione. Naturalmente altri programmi di Radio 24 trattano l'argomento nello specifico più economico. Qui cercheremo di capirne soprattutto gli echi sulla società americana, quella stessa società americana che deve decidere se prendere il rischio di un cambiamento profondo seguendo Barack Obama o prendere un rischio più limitato seguendo John McCain, e tutto ciò che di continuità nel bene o nel male ci sarà con la presidenza ancora in corso. Sentiamo per l'appunto, anche se sentirete soprattutto note, dolci note musicali, ma sentiamo per l'appunto lo spot di risposta che la campagna di Barack Obama ha immediatamente fiondato nell'etere, sulle televisioni di tutta America per reagire alla presa di posizione del ticket repubblicano. Naturalmente la gara qui, la sfida è chi mette per primo il piede, no? Nella mattonella della crisi economica. Sentiamo come fanno i democratici.
I'm Barack Obama and I approve this message.
I'm not up on the economy.
La voce è quella di James Taylor, ma appare un cartello con scritto l'economia non è qualcosa che ho capito come avrei voluto. Ed è una frase di John McCain a cui naturalmente i democratici si attaccano, come dire, ma come non hai capito? Qui altro che capire, qua bisogna sapere che cosa fare. E poi esce fuori un altro cartello che dice: vogliamo altri 4 anni della solita vecchia canzone? Insomma, c'è posizionamento, è un momento di posizionamento in vista poi di questo dibattito del 26, fra il primo dibattito diretto dallo stato del Mississippi, venerdì 26, tra Obama e McCain. Si stanno posizionando a 8-9 giorni di distanza per arrivarci nel modo giusto. Sembra piuttosto probabile, direi praticamente certo, che fra 9 giorni l'argomento dell'economia non sarà esattamente risolto. Il problema sarà tutto lì nella sua enormità, se non succedono altri patatrac lungo la strada. Quindi i due devono arrivare estremamente attrezzati all'appuntamento, devono avere gli argomenti giusti, le cose da dire. Il New York Times dedica oggi una lunga analisi a come stanno reagendo McCain e Obama alla crisi di Wall Street, al crollo di Lehman. Insomma, stanno a come cominciano a offrire delle possibili ricette. Il nostro programma, nel suo piccolo, tra un po', intorno alle 4:30, farà lo stesso con un ottimo interlocutore direttamente dal cuore di New York. Dunque, dice il New York Times che McCain ha parlato in Florida sull'argomento, ha detto che si è detto convinto che le fondamenta dell'economia americana sono comunque assai forti e che quello che non bisogna permettere è che l'avidità di alcune sigle di Wall Street prenda il controllo della situazione, portandola su sentieri naturalmente perigliosi. È a questo che bisogna mettere rimedio, ma lui però non si allontana in realtà dalle posizioni tipicamente repubblicane della deregulation e della fede assoluta nelle forze del mercato, su quelle di origine naturalmente statale. Continua a seguire il solco che un suo amico, nonché una persona che ammira particolarmente come Alan Greenspan, sembra aver indicato, in tempi che però magari non sono gli stessi di adesso. Obama invece tira il freno sulla questione, dice Obama: io sicuramente non mi permetto di accusare il senatore McCain di avere qualsiasi responsabilità riguardo a quanto sta succedendo in questi giorni, però quello che dico è che lui sembra pronto ad allinearsi alla stessa filosofia, alla stessa visione che questi guai che l'economia americana sta vivendo in questi giorni avrebbe provocato. Obama invoca una maggiore regolamentazione delle banche di investimento, delle banche d'affari, molto ravvicinata, molto simile a quella a cui sono sottoposte le banche commerciali. Il suo principale consulente quanto alla linea economica della sua proposta di governo, se dovesse entrare alla Casa Bianca, è Robert Rubin, un pezzo da 90 dell'economia americana, già segretario al tesoro nell'amministrazione Clinton e da qualche tempo al servizio, se non sbaglio, di Citigroup. Oh, c'è chi ci scherza, per fortuna, sull'argomento. Ci scherzano in un modo che rasenta la tragedia, ma che troviamo veramente piuttosto spiritoso. I dipendenti dei Lehman Brothers che si stanno vendendo quel poco che resta loro su eBay. In sostanza, li avete visti ormai nelle fotografie che sono effigiate dai giornali di tutto il mondo, coloro che un tempo erano, soprattutto insomma nelle alte sfere, considerati Masters of the Universe, no? Come si diceva nella dorata epoca Yuppie. Comunque quelli che dagli uffici del distretto finanziario di New York condizionavano gli andamenti economici di tutto il mondo, insomma, fra le loro mani passavano quantità di denaro incredibili. Adesso vendono tazze e vari memorabilia marcati Lehman su eBay. Si può comprare una tazza da caffè col marchio Lehman intorno a $40, sui 25 euro, e si può avere un sacchetto marcato Lehman, un sacchetto elegante, c'è scritto, con $150, 85 euro, un cappellino da baseball marcato Lehman, solo $33, 19 euro, insomma ci si può comprare un pezzo ormai di storia economica con pochi quattrini. Chissà come rideranno quelli che nel frattempo sono rimasti rovinati da questo cataclisma economico. A proposito di soldi, c'è anche una notizia, sempre di carattere piuttosto leggero, che diamo volentieri dall'accampamento Obama, perché lì invece pare che la misura dei soldi l'abbiano completamente smarrita. Se è vero che hanno appena organizzato un bel pranzo, una bella cenetta di sottoscrizione per Divi di Hollywood, per partecipare alla quale si pagano $28,500. Se volete sedervi e mangiare a questa cena di sottoscrizione, il cui intrattenimento musicale, però scusate se è poco, verrà garantito niente meno che da Barbara Streisand, e poi naturalmente arriverà Barack a dire la sua, e spero non a parlare di drammi economici a persone che pagano $28,000 di conto, comunque tutto ciò avverrà all'albergo 5 Stelle, Beverly Wilshire, uno dei cuori anche della manifestazione degli Oscar cinematografici, naturalmente. Sotto il sole di Los Angeles. Ancora due numerini soltanto per dire che ci sono dei sondaggi in circolazione dell'andamento McCain-Obama. Si sta andando verso quello che gli americani chiamano un mortale equilibrio, i due sembrano ormai legati nella vita e nella morte, insomma c'è un leggero rimbalzo di Obama che si sta riavvicinando, praticamente riallineando a McCain, siamo ormai al di sotto dei due punti percentuali di differenza, però non c'è affatto lo slancio per una ipotesi di sorpasso. È significativa anche la discesa in campo nelle ultime ore di Karl Rove, l'uomo, lo stratega repubblicano alle spalle della doppia elezione di George W. Bush, e Rove, che si dice sia ben connesso anche al tentativo elettorale di McCain, se non in prima persona attraverso propri emissari, pubblicamente ha criticato la campagna proprio del suo protetto, semiprotetto McCain, dicendo che sta esagerando, troppa aggressività nei confronti di Obama, troppa voglia di dire cose che non sono esattamente vere, col risultato che naturalmente dall'altra parte della staccionata quelli di Obama raccolgono, ci scrivono sopra falso e rimandano al mittente, non che sia un momento altissimo di campagna elettorale, ma ripeto, qui le questioni serie bussano alla porta, i candidati a questo punto devono trovare soluzioni, offrire proposte agli americani mai preoccupati come adesso. Ci sembra proprio il caso, no, di rispolverare dai bauli i dischi dei tempi di un'altra, di altre crisi economiche, di venerdì neri, nerissimi, più neri del carbone. Il suono in circolo era il grunge in quel periodo, no? Band come queste qua dicevano all'America: stiamo attenti, forse non siamo così perfetti come pensiamo. Alice in Chains, così si chiamava, Shame in You, la vergogna in te. E comunque ci rioccupiamo di questioni attorno, diciamo, di risonanze politiche e della crisi economica, delle ultime grandi notizie della crisi economica tra una decina di minuti con un gradito ospite.
Prima pagina.
E intanto voliamo d'incanto in Cina, dove tiene banco sui giornali e tiene da pressione però soprattutto milioni e milioni di famiglie lo scandalo del latte contaminato. L'avevamo accennato nei giorni scorsi, forse era giovedì o venerdì della settimana scorsa. Lo scandalo si sta ingigantendo perché la melamina, che è questo composto chimico molto tossico, molto pericoloso, che è utilizzato nella produzione di plastica, colle e resine sintetiche, pare che abbia contaminato addirittura 69 marchi di latte in polvere. Già ci sono 2 bambini morti. E tra l'altro 1253 contaminati con calcoli renali e 53 di questi sono gravi, quindi c'è una situazione di panico, di paura in Cina. Lo stesso Ministero della Salute ha promesso indagini a tappeto, vedremo come andrà a finire nei prossimi giorni.
Sul New York Times appaiono intercettazioni telefoniche che secondo il governo georgiano dimostrerebbero che le truppe russe si spinsero in Ossetia del Sud già il giorno prima dell'attacco di Tbilisi. Mosca respinge queste ipotesi, queste accuse, e sostiene naturalmente che i movimenti dei militari rientravano in manovre di peacekeeping, così tra virgolette. Il New York Times ha interpellato alcuni analisti, la conclusione è in sospeso, per ora capire la verità dove sia non è facile, ma dice un virgolettato del New York Times, i russi si sono mossi verso l'Ossetia prima di quanto finora comunque abbiamo saputo.
È notizia grossa questa, non sono dettagli naturalmente, sapere se si è mossi in tempo, certo, fuori tempo, certo, massimo, prima del tempo.
Insomma. La premeditazione.
Torniamo in Cina perché tra le tante sfide che il gigante asiatico ha lanciato al mondo e soprattutto a Stati Uniti e Unione Sovietica è quella verso lo spazio, e la Cina, che già ha mandato i suoi satelliti in orbita, i suoi astronauti in orbita, si appresta anche a promuovere il primo astronauta che farà una passeggiata nello spazio. Questo accadrà durante la missione che partirà il prossimo 25 settembre, quindi tra pochissimi giorni. Il prescelto è un pilota militare di caccia di 42 anni, si chiama Zhai Zigang, lavora da tantissimi anni nell'esercito, è colonnello, è iscritto naturalmente al Partito Comunista Cinese, partirà in volo il 25 settembre a bordo della navicella spaziale Zhenzhou 7 e farà questa passeggiata di 40 minuti nel pomeriggio del 25 o del 27 settembre, e poi tutto sarà rigorosamente filmato e poi, come dire, elargito alla nazione cinese, che potrà avere un altro vanto oltre alle Olimpiadi, all'economia che tira contrariamente a quella americana e tanti altri successi di questo inizio di millennio.
E dunque sul Washington Post c'è ancora un estratto per il nuovo libro del giornalista Barton Gellman dedicato a Dick Cheney, il vicepresidente tuttora in carica. Diversi stralci sono stati già pubblicati in precedenza. Gellman riporta in particolare alcune confidenze ricevute da Richard Army, che è stato l'ex capo dei repubblicani al congresso. Army racconta di una conversazione avuta con Cheney poco prima dell'inizio della guerra in Iraq. Cheney gli avrebbe detto che Saddam aveva, che lui era in possesso di informazioni che garantivano i legami tra Saddam e Al-Qaeda. Army, che in un primo momento aveva votato contro la guerra, a quel punto cambiò idea. Gellman, Army ha confessato col senno di poi che quelle di Cheney probabilmente erano affermazioni non vere. Questo libro finirà dritto in testa ai bestseller, quei libri che dalla classifica del New York Times poi si vedono in mano a tutti nelle sale d'attesa degli aeroporti. E ci sentiamo tra un po', ma dedichiamo da parte di Jefferson Ming, anche se non è americano, pazienza, questa è musica di tutto il mondo, di tutti gli esseri umani, un piccolo sentito omaggio a Richard Wright, il tastierista dei Pink Floyd, che se n'è andato in questi giorni.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did
Oggi è uno di quei giorni in cui se si aprono uno qualsiasi dei siti informativi americani insieme alle notizie che ci dicono che all'apertura delle borse azionarie sono arrivati altri duri colpi che stanno piegando ulteriormente le gambe dell'economia americana in queste ore, poi ci sono tutte queste foto a corredo, no? Quasi per dare la temperatura emotiva di un momento così difficile, sono foto in cui l'unica cosa che non si vedono mai sono gli occhi di questi operatori finanziari, hanno sempre le mani sulla faccia, incarnano la disperazione, la perdita di sicurezza, c'è stata un'onda una quindicina d'anni fa in America che raccontò in modo poi divenuto addirittura letterario la crisi e l'avvento di una insicurezza. Non so se siamo da quelle parti, come vi ho già detto, di numeri, di cifre, di andamenti economici e finanziari altri programmi si occupano, noi più modestamente proviamo un po' a raccontare invece l'aria che tira in America in tante occasioni e questa è una di queste occasioni. Tra l'altro un articolo sulla prima pagina del Corriere della Sera firma di Massimo Gaggi, intitolato La crisi spinge McCain, fa le connessioni, produce alcune connessioni appunto tra i fatti, le notizie economiche e le relative ripercussioni nella vicenda elettorale che naturalmente poi riguarda tutti gli americani. Abbiamo chiamato Massimo Gaggi, che è un amico della nostra trasmissione, per capire il giorno dopo che aria tira, che cosa c'è nell'aria, se è vero che il panico non c'è ma la preoccupazione è tanta, insomma che momento sta attraversando New York e, per risonanza con New York, buona parte d'America. Massimo, benvenuto.
Buonasera, buon pomeriggio a voi. Il panico non c'è, il panico non se lo possono più permettere, come era un po' la prima riga del mio articolo di oggi, certo. Un operatore che diceva è troppo tardi anche per farsi prendere dal panico, nel senso che ormai la crisi dura da 13 mesi, il piano inclinato è tale per cui ogni giorno ci si rimboccano le maniche e si cerca di far fronte alla crisi del giorno. Ieri era quella di Lehman, oggi è quella di AIG, il gigante assicurativo che rischia di dichiarare bancarotta domani se oggi non riesce a raccogliere una quantità sterminata di capitale. E con la sensazione che sì, tutto sta da un certo punto di vista andando molto molto male, ma non necessariamente a rotoli, si sta accelerando la ripulitura del sistema con dei rischi, ovviamente rischi sistemici enormi, ma anche con la sensazione che si vuole evitare una sindrome giapponese, cioè 10 anni di stagnazione, si cerca di arrivare il più rapidamente possibile al fondo per poter creare le condizioni per la ripresa. Il problema è che se non si trova un equilibrio sui prezzi degli immobili che continuano a calare, è difficile, certo, trovare il piedistallo su quale ricostruire, e quindi tutto quello che avviene nel mercato finanziario, che poi sono le crisi dei titoli derivati, di tutto questo eccesso di credito che c'è stato negli anni scorsi si potrebbe anche trovare il modo di qualche modo di riassestare, ma deve esserci una base solida sui valori immobiliari che consente appunto di ricostruire, questo ancora non c'è.
Eppure gli editorialisti che vediamo qui anche via satellite nelle televisioni americane insistono parecchio un po' su questo, forse per tranquillizzare anche le persone, su questo tasto, no, in un certo senso della rivincita dell'uomo normale in un'occasione di questo genere. Forse tutto questo naufragio a cui assistete forse non, alla fine non vi riguarderà, forse solo qualche piccola onda, ma potete star tranquilli, l'America ha una sua solidità che è diversa. Viene recepito questo messaggio o c'è scetticismo in circolo?
Questo è un messaggio che ha soprattutto una valenza politica ed è usato un po' dal mondo conservatore, anche dal mondo della cultura conservatrice, ed è un po' il senso di quello che scrivevo rispetto a McCain. Può essere sorprendente dire che una crisi finanziaria come quella attuale, una corsa elettorale, favorisce il candidato del partito che ha governato con Bush negli ultimi 8 anni e che ha portato alla situazione attuale, no? Perché a linea di principio i temi economici dovrebbero essere quelli di Obama e Obama dovrebbe essere quello che beneficia della situazione che si è creata. In realtà appunto esiste tutta questa forte retorica degli economisti conservatori che dice all'uomo di Main Street, che in America significa l'uomo della strada, l'uomo della via principale di Corso Italia, diciamo, no? Delle mille cittadine d'America, guarda che sì, è vero, la finanza sta andando male, ma quella è la roba dei banchieri di Wall Street, di New York, della costa orientale, che è una fauna umana molto lontana dal modo di interpretare la realtà degli uomini che vivono all'interno degli Stati Uniti. Per te quello che conta invece è che in questo momento il prezzo della benzina sta calando, il prezzo del cibo sta calando, c'è meno speculazione, quindi meno soldi con i quali si specula sul mercato del petrolio, e quindi il petrolio è tornato intorno ai $90 al barile, i tassi di interesse stanno calando, quindi quando ci sarà credito lo avrai più a buon mercato, e quindi vedrai che la tua vita poi non peggiorerà più di tanto. Certo, ci sono rischi sui posti di lavoro, certo ci sono rischi sulla competitività del sistema americano, però la produttività sta crescendo, quindi l'economia, le esportazioni dell'America crescono, quindi diciamo l'economia manifatturiera, quella al quale la gente comune è più legata perché capisce meno il mondo della finanza, il mondo dell'economia immateriale, questa economia qui ha ancora delle chance, ha dato per spacciata fino a qualche mese o qualche anno fa, e invece ha ancora delle chance.
Questo è il messaggio che McCain sta cercando di imporre, ma personalmente come osservatore non hai la sensazione che per ora entrambi i campi in gioco, il repubblicano e il democratico, per la presidenza abbiano messo in mostra, abbiano ostentato, abbiano presentato un approccio così abbastanza timido, anche un po' segmentato, non sufficientemente strutturato, no, da un punto di vista programmatico, di proposta, di intenzioni nei confronti di questa crisi e più in genere gli andamenti economici? Non mi sembra ci sia molta brillantezza né da parte dell'uno né da parte dell'altro.
Guarda, i programmi contano relativamente poco, nel senso che dal punto di vista elettorale, nel senso che Hillary Clinton si è scottata proprio con i programmi, e a un certo punto, quando è stata sconfitta da Obama, gli è stato detto da tutti gli analisti, hai presentato dei programmi molto dettagliati e molto freddi, mentre invece Obama è andato al cuore degli elettori, per cui adesso quei programmi ci stanno tutti quanti un po' attenti, e questo ovviamente sotto elezioni è meno vero, nel senso che poi bisogna, da girare il voto, dire più o meno agli americani che cosa si intende fare, però questo lo si sta facendo in altre aree, nell'area della politica estera e anche nel campo socio-economico. Ci sono programmi abbastanza dettagliati su cosa fare nel campo della scuola, della sanità, i programmi sanitari dei due candidati sono molto dettagliati.
Certo.
Sul campo della ripresa del sistema produttivo e del cosa fare nel campo della finanza si tengono tutti molto più le mani libere, perché alla fine è molto più difficile intanto far capire, trovare un messaggio che abbia presa sull'elettore medio americano su questi temi, e in secondo luogo loro stessi non sanno. Io credo che a quest'ora del giorno Paulson, il ministro del Tesoro, e il presidente presidente della Fed ancora non sappiano cosa faranno oggi pomeriggio su AIG, cioè, se faranno qualcosa per riaprire i cordoni della borsa o se la lasceranno fallire, per cui per un candidato in questo momento decidere cosa farà a febbraio dell'anno prossimo, quando dopo si sarà insediato il 20 gennaio, è molto molto difficile. Quello che conta è il messaggio, certo, elettorale, quello che stanno facendo gli strateghi della campagna elettorale. Da questo punto di vista a me colpisce la determinazione e la durezza della squadra repubblicana, che peraltro è la stessa squadra che aveva Bush quattro, certo, anni fa e che usò per schiacciare in termini mediatici John Kerry, che porta McCain a dire agli americani: ripulirò Wall Street,
certo,
facendo capire che le colpe non sono del governo uscente, ma sono di questa casta di ricchi sfondati, finanzieri,
troppo disinvolti,
molto, certo, di stile molto europeo, certo, che occupano i grattacieli di Wall Street e che hanno messo nei guai mezza America, insomma, ecco, è un po' questo il messaggio che sta cercando di far passare, mi sembra.
Va bene, molte grazie, molti ringraziamenti a Massimo Gaggi del Corriere della Sera, corrispondente da New York, per la sua lungimirante inquadratura dell'America, appunto a quest'ora, poi oggi pomeriggio, ma chissà, vedremo. Dunque, un paio di notizie dal Medio Oriente prima di cambiare scenari. Dunque, mentre Ahmadinejad fa sapere dall'Iran che il programma nucleare iraniano, deve essere considerato dal resto del mondo come irreversibile, il segretario alla difesa americano Robert Gates è arrivato a sorpresa in Afghanistan per una visita, mentre nel paese, in Afghanistan, è forte la collera per le vittime civili causate negli incidenti accaduti con le truppe internazionali negli ultimi giorni, anche per una serie di attacchi delle forze americane oltre il confine in territorio pakistano. Gates incontrerà Karzai, il presidente afghano, che ha aspramente reagito alla uccisione di civili, ma che al tempo stesso ha appoggiato la dichiarata intenzione americana di colpire le basi talebane in Pakistan. Caro Emiliano, torniamo a parlare di giochi paralimpici, insomma li abbiamo seguiti con interesse e anche con crescente partecipazione, perché si sono rivelati, come abbiamo raccontato, una manifestazione forse a un punto di svolta per questo approccio allo sport, vero?
Qualcuno ha anche detto organizzata bene, se non di più, se non meglio, delle Olimpiadi che dall'8 al 24 agosto ci hanno tenuto compagnia. Le abbiamo seguite direi tutti i giorni, tra l'altro con un ospite speciale che è diventato nostro amico rapidamente, che di volta in volta ci ha dato corrispondenze proprio da Pechino e ce l'abbiamo in collegamento, è Claudio Arrigoni. Buonasera Claudio.
Buonasera, che piacere, amico è vero, ma guarda, parlare qui da Pechino di movimento paralimpico è una cosa che mi piace molto.
Bene, bene.
Beh, oggi è stata la giornata ulteriore di Oscar Pistorius, che ha completato il suo percorso netto dopo le medaglie d'oro nei 100 e 200 metri, ha vinto anche il terzo oro in quella che poi è la sua gara, quella con cui avrebbe voluto gareggiare con i normodotati a Pechino.
Ecco, no, poi Claudio, dacci un po' il segno di questo Pistorius come non so, emblema, simbolo, spiegacelo tu nei confronti dello sport per disabili, che cosa sta diventando, forse addirittura troppo ingombrante, spiegaci.
C'è qualcuno che lo pensa, ma no, non è così, io credo che veramente Oscar sia il simbolo per quello che sta facendo, ma soprattutto per come lo sta facendo. Oscar ha il sorriso di un ragazzo di 21 anni che fa vedere di non aver pensieri, ma probabilmente ne ha avuti neanche molti. A 15 anni ha perso la madre, non aveva già le gambe amputate di quando aveva 18 mesi. È un ragazzo meraviglioso ed è fantastico che riesca a fare quello che fa sulla pista. Oggi ha vinto il terzo oro su queste tre gare a cui ha partecipato, però posso dirvi, qui c'è Nathalie Dutoit che ha partecipato senza una gamba anche alle Olimpiadi, che è un altro grande simbolo di questa Olimpiade, ha vinto 5 gare e ha partecipato a 5 gare. Qui c'è Chantal Petitclerc, fa l'annunciatrice in Canada, una ragazza meravigliosa, paraplegica da quando aveva 13 anni per un incidente, ha vinto oro in 100, 200, 400, 800, 1500 e l'aveva già fatto anche ad Atene, tutto in carrozzina, è un fenomeno. Qui c'è Natalia Partica, che è polacca, ha partecipato alle Olimpiadi nel tennis tavolo, ha partecipato alle Olimpiadi, non ha un braccio e qui ha perso, perché una cinese è più forte di lei. Quindi vi dico, queste Paralimpiadi sono state meravigliose per questi risultati e perché 91.000 persone vere, paganti, e qui voi sapete benissimo che pagare qualcosa non è facile per tantissimi cinesi per quello che guadagnano. Beh, erano qui paganti, 91.000 persone al Nido d'Uccello, il water cube completamente pieno, a vedere la finale del tennis tavolo c'erano 4.000 persone.
Quindi Claudio, insomma, mi sembra di capire tante storie, tanti protagonisti, tanti campioni e in mezzo anche tanti azzurri che hanno ottenuto medaglie. Siamo già arrivati a 16, quindi abbiamo superato la soglia critica che aveva indicato Pancalli in 15 medaglie. Siccome manca un giorno ormai alla fine dei giochi, possiamo tirare anche un bilancio delle sorti azzurre?
Sì, perché domani c'è la maratona, magari qualcosa arriva ancora, però io ho parlato con Pancalli poco fa, lui è soddisfatto, è contento, perché questa è stata una bella spedizione, è vero, le medaglie sono arrivate, alcune che si contava non arrivassero non sono arrivate, però è stata una bella spedizione con tanto livello tecnico di queste Paralimpiadi, che è un livello tecnico straordinario. Io spero che tante persone che ascoltano abbiano potuto vedere qualcosa anche in televisione. Quando prima accennavate al fatto organizzate meglio delle Olimpiadi, io posso essere sincero, se devo scegliere io vado a vedere le Paralimpiadi.
Beh, non è una dichiarazione da poco. Senti, per concludere questa serie di collegamenti, ci dai il ricordo che ti porti indietro dai Giochi Paralimpici di Pechino, il momento memorabile per te?
Potrei dirvi di Oscar, e sarebbe facile, vi parlo invece di Amanda. Amanda Slade è una ragazza cerebrolesa, gravissima, muove solo la testa. Io l'ho vista giocare a boccia, ha perso tutte le partite che ha fatto. Boccia è uno sport dedicato a cerebrolesi molto gravi, attraverso la testa e un congegno riescono a far andare, grazie all'aiuto di assistenti, la boccia dove deve andare o dove non deve andare qualche volta. È uno sport meraviglioso, lento, ma dedicato ai disabili più gravi. La Paralimpiade è Amanda Slade che perde tutte le partite a boccia alle quali partecipa e Oscar Pistorius che vince a 3 ore.
Beh, è difficile aggiungere altro a questo bellissimo commento, a questa chiosa di Claudio Ergoni, ricordo collaboratore di Rai, Corriere della Sera, poi ha anche scritto un libro proprio dedicato alle Paralimpiadi, si chiama Paralimpici, lo sport per disabili, storie, discipline e personaggi, appena ristampato, quindi grande successo anche per questo libro da Epli, quindi per chi vuole saperne di più può andare in libreria.
Dunque, le notizie americane che si susseguono, domani ci torneremo, aggiorneremo ancora poi questa connessione ormai inevitabile tra economia e politica col filo, no? Ricamata col filo delle elezioni. È uscito, tra l'altro, vi do questa piccola notizia per alcuni di voi, forse non tanto piccola, è uscito un nuovo romanzo di Philip Roth, lo stiamo così compulsando, assaggiando, si chiama Indignation, Indignazione, è Philip Roth proprio alla estrema potenza, proprio nuota nel suo stagno prediletto fondamentalmente. Storia di un uomo sfortunato, e per chi conosce Roth abbiamo già detto tutto. Via. Questo è Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini in redazione, nonché qui al mio fianco è Emiliano Enrico per la parte tecnica, in regia a Roma Alessandro Chiappini e a Milano Fabio Cantadori. La mail jeffersonming@radio24.it, replica del programma alle 9, tra l'altro adesso ci sono il sabato anche degli speciali che si chiamano Jefferson e Ming, con qualcosa del meglio della settimana, le interviste, i personaggi più interessanti che avete ascoltato nel corso della settimana, ma poi abbiamo la diretta tutti i giorni, domani incluso, alle 4 qui su Radio 24.
yeah, yeah, yeah.